Laser.
Negli ultimi mesi a Londra, il Victorian and Albert Museum ha aperto una nuova sede, una sorta di backstage nel quale i visitatori possono visionare la collezione non esposta nel museo e inoltre anche l'archivio completo di un artista multiforme, David Bowie. A Parigi, invece, da ottobre, il Centre Pompidou ha iniziato i lavori di restauro. Resterà chiuso per ben 5 anni, non senza polemiche, cercando di far circolare la sua collezione con iniziative collaterali. Negli Stati Uniti, infine, l'arrivo della seconda presidenza Trump ha comportato non pochi turbamenti anche in ambito museale, dato che il presidente ha dichiarato guerra alla cosiddetta cultura woke. Il dibattito sui musei, dunque, è oggi più che mai vivace. I musei sono centri di storia e memoria, ma non solo, con le loro scelte contribuiscono anche al dibattito culturale odierno. Di fronte al tumultuoso periodo che stiamo vivendo, com'è cambiato o come sta cambiando il ruolo dei musei? Il nostro viaggio inizia da una preziosa casa museo in centro a Milano, passa per Firenze con gli Uffizi e finisce a Torino, sede di una conferenza internazionale dedicata al futuro dei musei. Partiamo dunque dalla Casa Museo Paul di Pezzoli, vicino alla Scala. La direttrice Alessandra Quarto ci racconta una collezione molto particolare.
La sala d'armi del museo è l'armeria che contiene la maggior parte della collezione di armi e armature antiche che Gian Giacomo Paul di Pezzoli collezionò durante la sua vita. Anzi, fu proprio la prima passione quella per le armi e le armature, e infatti l'armeria fu la prima sala della casa museo ad essere allestita al primo piano nell'attuale sala Trivulzio, e aveva una veste neogotica, quindi doveva essere ispirata alle armerie dei castelli medievali, tanto che Gian Giacomo Paul di Pezzoli affidò il compito allo scenografo della Scala, Filippo Peroni, quindi aveva davvero un allestimento particolare. Oggi la sala, come la vediamo qui in questo momento, invece è opera dello scultore Arnaldo Pomodoro, che l'ha realizzata nel 2000, perché dopo i bombardamenti del 1943 l'armeria fu spostata dal primo piano e poi nel 2000 fu realizzato questo grandioso allestimento che celebra un po' la collezione. Qui nella prima vetrina ci sono due pezzi straordinari, che sono l'elmo Borromeo e l'elmo Gonzaga, quindi le armature che erano appartenute a queste due importanti famiglie, realizzate da Pompeo della Cesa, che era uno dei più importanti armaioli del Cinquecento, tanto da essere stato nominato da Filippo II di Spagna armaiolo reggio. Quindi era davvero un vanto per la città di Milano, perché le sue armature erano considerate come degli abiti di lusso, perché utilizzava una particolare tecnica decorativa della damaschinatura, per cui queste decorazioni, come si vede da questi pezzi esposti qui nella vetrina, simulavano i velluti della moda contemporanea, quindi del Cinquecento. Quindi sono delle vere e proprie opere d'arte e sono due pezzi straordinari di questa collezione.
Una collezione che recentemente è stata sottoposta a un intervento di conservazione preventiva. Ecco, cosa significa e perché è importante?
Tanto è una buona pratica per tutti i musei e per quei luoghi della cultura che sono destinati alla conservazione delle opere, perché è una pratica che serve a conservare nel migliore dei modi il patrimonio, effettuare un vero e proprio monitoraggio dello stato di salute e creare un programma di manutenzione ordinaria in modo tale che non si debba poi in futuro intervenire con degli interventi più pesanti. Quindi in questo caso dal 18 di agosto e fino al 12 settembre un gruppo di restauratori, restauratrici del Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale insieme alle studentesse dell'Università di Torino hanno schedato, analizzato, fotografato, misurato gli oltre 500 pezzi che sono conservati nella nostra armeria, per poi realizzare un programma di intervento in modo tale che il personale del museo deputato alla manutenzione e conservazione degli oggetti abbia una traccia su cui andare a lavorare.
Questo progetto però lo avete anche raccontato al pubblico, cioè il museo non si è chiuso nel fare il restauro, ma al contrario ha comunicato questo intervento. Ecco, come lo avete comunicato e perché è importante farlo?
Allora, noi abbiamo già avuto un'esperienza di questo tipo l'anno scorso con il restauro dal vivo della nostra icona, la Dama, il ritratto di giovane donna di Piero del Pollaiolo, meglio conosciuta come Dama del Pollaiolo. E in quel caso avevamo realizzato un restauro dal vivo per non privare i visitatori dell'opera, diciamo, più iconica della collezione, ma abbiamo visto che tantissima è stata la curiosità da parte dei visitatori che hanno avuto l'opportunità di fare delle domande, di vedere quali sono le fasi di intanto indagini diagnostiche su un dipinto o su un'opera d'arte di vario materiale e poi quello che è l'intervento vero e proprio. Questo per noi è fondamentale per soprattutto sensibilizzare il pubblico sulla cura del patrimonio, soprattutto per i più giovani, perché soltanto avendo contezza di quello che è il nostro patrimonio e quanto sia vicino anche a noi, perché le stesse indagini diagnostiche non invasive che si fanno su di noi si fanno anche sulle opere d'arte. Quindi questo è molto importante per far veicolare il messaggio della cura del patrimonio. E anche nel caso dell'intervento in armeria, tanti sono stati visitatori in queste 3 settimane che hanno visitato l'armeria, hanno in molti casi potuto vedere da vicino alcuni pezzi e verificare anche la straordinaria manifattura e artigianalità di queste opere e chiesto agli operatori che lavoravano e che schedavano appunto alcune criticità o anche curiosità varie.
Dunque, quali sono allora gli obiettivi di una casa museo come il Pol di Pezzoli? Il restauro, certo, la comunicazione, ma non solo.
Sicuramente il primo obiettivo è la valorizzazione della collezione, fare in modo che sia conosciuta e che ci sia quindi un dialogo tra la collezione e i visitatori, offrendo loro tutti gli strumenti necessari per poter comprendere questo straordinario patrimonio. Quindi l'obiettivo è essere sempre più accessibili, sempre più aperti. Quindi il museo negli ultimi 3 anni ha dato vita anche ad una serie di attività, non solo appunto restauri dal vivo, ma conferenze su argomenti anche dell'attualità, anche che venivano fuori da un'analisi per esempio di un'opera d'arte, far capire che dal passato, che quindi queste opere d'arte non sono delle memorie silenti all'interno del museo, ma che comunque ci danno delle indicazioni anche su chi siamo, da dove veniamo e anche cosa saremo in futuro. Quindi dei dibattiti molto aperti alla città in modo da poter essere sempre più attivi e fare in modo che la comunità si ritrovi poi all'interno del museo.
Proprio perché i musei non sono memorie silenti, in questo momento spesso sono al centro di una serie di polemiche, un po' da una parte, un po' dall'altra. Spesso si mette in discussione il ruolo del museo.
Sicuramente il museo è anche una istituzione che deve essere attiva e quindi che deve entrare nel merito di una serie di questioni contemporanee e quindi di affiancare un po' quella che è la società e la comunità, fornirgli gli strumenti per promuovere una riflessione, quindi essere anche un luogo dove c'è una conoscenza, una riflessione critica e soprattutto educazione
educazione civica, quindi i musei devono tornare ad essere delle istituzioni di educazione, ma educazione in maniera molto globale, quindi luoghi in cui si possano trattare e dibattere temi contemporanei. Quando un museo assume questo ruolo in maniera responsabile, le accuse di, in alcuni casi, di ideologizzazione ovviamente cadono, perché bisogna essere aperti e chiari e testimoniare quello che è il ruolo di responsabilità che i musei hanno, perché hanno anche un ruolo sociale, l'abbiamo visto, mentre in passato erano considerati quasi solo dei luoghi di intrattenimento, da tempio del sapere a luogo di intrattenimento, adesso invece il ruolo è proprio un ruolo sociale. Siamo accessibili anche per avvicinare tutta quella parte di pubblico che magari è di culture diverse e che ha delle, diciamo, dei livelli di conoscenza diverse. Quindi soltanto in questo modo, avvicinando tutti e cercando in ogni modo di essere, come dire, inclusivi e raccontare quello che accade, è un modo per essere sempre più aperti e per evitare queste, diciamo, queste problematiche.
Sto aspettando di entrare agli Uffizi, sono in coda, entrerò verso le 2. Accanto alla mia coda c'è quella delle 13:45. Due code molto ordinate, c'è molta gente, si sentono tante lingue diverse, soprattutto inglese, molti gli americani, ma in realtà ci sono persone da tutto il mondo.
Simone Verde, lei è direttore degli Uffizi da gennaio 2024. A luglio avete inaugurato il corridoio vasariano. Che lavoro è stato fatto e che visione anche avete portato avanti?
Il corridoio vasariano è uno dei luoghi più iconici e più importanti del complesso degli Uffizi, che lega peraltro i due poli che lo costituiscono, cioè Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, col complesso vasariano al di qua dell'Arno. Il problema è che il corridoio non era accessibile per i disabili e presentava dei problemi di sicurezza, ragione per cui questi lavori hanno permesso l'accesso universale per la prima volta nella storia, prima era riservato ad eventi speciali, e appunto di ricostruire ricostituire l'unità della cittadella medicea di Firenze nella sua articolata interezza.
Gli Uffizi sono un po' il gioiello museale italiano. Ma c'è qualcosa che si può fare per renderlo sempre più attraente, sempre più attento anche al presente?
Come tutti i musei, anche gli Uffizi hanno necessità di rigenerarsi e reinventarsi continuamente per parlare alle nuove generazioni e poi alle popolazioni del mondo che vengono da noi. È soverchiante il numero dei visitatori non italiani che vengono appunto ad ammirare le nostre sale, le opere delle collezioni. E quindi anche gli Uffizi, come gli altri musei, hanno la necessità di reinventarsi continuamente. Per questa ragione noi abbiamo lanciato una serie di progetti per una revisione profonda della museografia, quindi tutto ciò che ha a che vedere con gli apparati che servono alla fruizione del patrimonio che qui è conservato, l'illuminazione, i dispositivi di mediazione, cioè quelli che spiegano le opere d'arte. Abbiamo peraltro lanciato una gara che è in corso per creare al piano terra la probabilmente più grande sezione di storia delle collezioni al mondo, cioè 1500 metri quadri, in cui si spiegherà ai visitatori la storia delle collezioni medicee e dei medici in tutta la loro estensione, quindi comprendendo anche Palazzo Pitti e Boboli, e poi incluso in questo progetto anche la creazione di un nuovo ingresso monumentale, perché attualmente i visitatori entrano dai corridoi e questo non dà immediatamente il senso di importanza dell'istituto.
Quali sono le difficoltà che anche un museo come gli Uffizi deve affrontare?
Le difficoltà sono di vario tipo. Intanto, va bene, ovviamente la tutela del patrimonio di fronte ai grandi numeri e all'altissima richiesta di visitare degli spazi che sono storici, monumentali, e quindi implicano necessariamente un contingentamento. E poi ovviamente le sfide sempre diverse che si intersecano anche con l'evoluzione del sistema della formazione della scuola nel parlare ai nostri pubblici. Una cosa era parlare a un pubblico 20 anni fa e una cosa è parlare a un pubblico di oggi, non solo perché è cambiato nella sua composizione internazionale, ma anche perché anche nelle società europee è cambiato il livello e la tipologia di istruzione, per cui spesso bisogna spiegare delle cose che prima si davano per scontati, il che non vuol dire che questa sfida non sia una sfida forse più interessante di quelle precedenti, ma insomma abbiamo costantemente la necessità di misurare la società nella quale noi viviamo per poi comprendere i punti di azione che rendono appunto, diciamo, che rendono effettiva la nostra missione.
Che cos'è un museo oggi? Cioè, che ruolo ha? Lei parla spesso di questa idea di futuro nell'antico.
Questa è una formula che abbiamo scelto non per descrivere in maniera universale il ruolo dei musei, ma per riassumere in qualche modo la visione che gli Uffizi con il loro passato e il loro patrimonio hanno per il futuro. I musei costituiscono di fatto, se vanno fino in fondo, diciamo, alla loro definizione, quantomeno la loro definizione ICOM, costituiscono di fatto, definizione ICOM, cui peraltro rimanda alla legislazione italiana, quindi per noi è obbligatorio, non è diciamo, un elemento così esterno al nostro sistema anche giuridico. I musei hanno la necessità, cioè sono di fatto dei centri di formazione permanente, quindi noi sostanzialmente continuiamo ad allenare la mente dei nostri visitatori e attraverso i documenti del passato il nostro dovere, la nostra missione sarebbe quella di contribuire al dibattito del presente. E questa è la ragione per cui la sfida è sempre mutevole ed è sempre più complessa nella misura in cui la società contemporanea subisce dei ritmi di cambiamento e di evoluzione sempre più forsennati.
Il museo nasce dopo la Rivoluzione francese, nasce per rigenerare il passato, come lei ha scritto in un suo articolo. Ecco, che cosa era successo, cosa significava al tempo e questo ideale è un po' entrato in crisi adesso?
Diciamo che il museo come forma istituzionale nasce proprio a Firenze nel Cinquecento, cioè tra Roma e Firenze nel Cinquecento. E gli Uffizi sono senz'altro considerabili uno dei primi musei occidentali e modello quantomeno architettonico e filosofico dei musei occidentali in tutto il mondo, anche quelli che fanno parte degli ex territori colonizzati. Pensiamo, il sistema dei musei del Commonwealth sono ispirati totalmente alla visione che gli Uffizi hanno prodotto attorno agli anni Ottanta del Cinquecento. Detto questo, come lei giustamente sottolineava, è stata però la Rivoluzione francese a porsi il problema di come traghettare questo modello da un contesto di tipo arciducale, nel caso di Firenze, ma comunque sia principesco, a un contesto democratico. Ed è lì che si è parlato di rigenerazione del patrimonio, perché queste arti che nel passato servivano ad esaltare non soltanto, come ci insegna il Rinascimento italiano, la lezione di Vasari, eccetera, le capacità, diciamo, geniali dell'artista, ma anche e soprattutto il potere e la lungimiranza dei committenti, che erano ovviamente appartenenti al sistema di potere dominante, ecco, come queste opere potessero invece essere reinventate nel contesto di una democrazia, parlando di libertà, uguaglianza, fraternità, secondo i concetti della Rivoluzione, e quindi in qualche modo espungendo il riferimento a un potere che a quel punto diventa inviso perché visto come fonte di oppressione. E quindi i musei come li conosciamo oggi sono figli di questi due capitoli della storia. Per quanto riguarda la loro missione pubblica, forse più di questo secondo rispetto al primo, anche se, diciamo, non con il radicalismo ovviamente della Rivoluzione francese, e in questo senso i musei contemporanei devono servire appunto a quella crescita, a quell'emancipazione culturale che ne fanno, come dicevamo, dei centri di formazione permanente.
Ecco, in questi anni i musei si sono aperti anche ad artiste dimenticate, minoranze, hanno rigenerato anche delle opere ripensando la storia. Ecco, ma appunto il museo è anche un luogo in cui si ripensa la storia e non solo la si conserva.
La storia non ha bisogno di essere ripensata, la storia è continuamente riscritta perché è scritta in funzione della conoscenza parziale che noi ne abbiamo e ovviamente dell'interpretazione dei documenti del passato che risente anche le sensibilità del presente. Io ritengo che negli ultimi 10 anni si siano importati orientamenti politici che provengono soprattutto dall'America, estremamente conflittuali, che in realtà non fanno parte della tradizione europea e che bisognerebbe guardare con maggiore attenzione e maggior criterio, i quali se da un lato hanno permesso senz'altro di dare maggior risalto alle alla soggettività delle minoranze, come lei diceva, nel passato, allo stesso tempo concepite come sono state appunto in quei paesi, come oggetti di scontro permanente dovuti a delle tensioni che noi vediamo interne a quelle società, ecco, non possono essere importate da noi con lo stesso criterio, perché farebbero torto alla filologia, alla storia e comporterebbero delle strumentalizzazioni che non possono assolutamente avvenire in sede scientifica.
Dunque, in questi anni un po' ai musei è stato chiesto di fare la rivoluzione, forse. Allo stesso tempo adesso c'è una sorta di attacco, ad esempio negli Stati Uniti, addirittura vengono accusati certi musei di essere troppo woke, troppo liberal. Ecco, come mai c'è così tanta attenzione? È una lotta di potere, una lotta sull'immaginario?
I musei non possono essere né luoghi della rivoluzione, né luoghi della controrivoluzione, ma devono essere luoghi della scienza. Quindi è giusto leggere la storia in tutta la sua complessità, è utile senz'altro, grazie alle sensibilità del presente, andare a ricercare il ruolo e il protagonismo di alcune minoranze che, come dire, sono concepite come minoranze ai nostri giorni, ma non lo erano nel passato. Bisogna stare molto attenti agli anacronismi, perché reinterpretare, rileggere e riscrivere la storia nel senso del presente è semplicemente una falsificazione. Questo non significa giustificare quello che è successo, ma non è né da giustificarsi né da prendere ad esempio, ma semplicemente da conoscere per poter poi trarre le lezioni che servono a ciascun cittadino per poter agire in quanto tale consapevolmente nella società.
CIMAM is an association that has been born.
Il CIMAM è un'associazione nata dall'interesse di mettere in connessione professionisti dell'arte contemporanea. Ci sono curatori e direttori di museo che hanno una vocazione totale per la comprensione dell'arte contemporanea come spazio che si apre al confronto, non solo sull'arte, ma anche su molte altre questioni sociali.
But many other things. So,
è quindi un'organizzazione vivace, dinamica e coinvolgente che crede davvero che i musei siano un tesoro per la società.
Museums are a treasure for the social.
Chus Martinez è una curatrice e una storica dell'arte, nonché direttrice dell'Institute Art Gender Nature di Basilea. È anche membro del consiglio del CIMAM, network globale di esperti di arte moderna e contemporanea, nato nel 1962. Ogni anno organizza per i suoi iscritti una conferenza che nel 2025 si svolgerà a fine novembre a Torino. Il motto di questa edizione è «Di necessità virtù». Il CIMAM fa appello infatti allo spirito di indagine critica e all'immaginazione collettiva dei professionisti per esplorare il ruolo in evoluzione delle istituzioni d'arte contemporanea in un contesto globale sempre più complesso.
Well, Torino is a very iconic city.
Abbiamo scelto Torino perché è una città iconica, non solo in Italia ma in Europa, perché è davvero un centro culturale di primo piano. La conferenza di quest'anno ruota intorno al tema Enduring Game. Tutti noi, non solo i musei, i professionisti, i curatori, ci troviamo di fronte al paradosso. Da un lato dobbiamo accogliere tutte le notizie negative che riceviamo ogni giorno, tutti i cambiamenti che molti di noi non apprezzano. Dall'altro abbiamo la responsabilità e il dovere di sviluppare nuove possibilità per il futuro. Abbiamo una responsabilità anche verso le nuove generazioni e per questo vogliamo creare uno spazio creativo in cui i professionisti possano scoprire cos'è ancora possibile mentre condividono i problemi che ancora affrontano.
In questi anni forse il ruolo di alcuni musei è cambiato. E questo spiega, in parte, come mai alcune istituzioni siano oggetto di polemiche e attacchi.
10 anni fa avrei detto che il ruolo dei musei d'arte contemporanea è mostrare l'arte e attrarre sempre più pubblico. Oggi invece direi che il ruolo dei musei contemporanei è davvero fondamentale per la società. Offrono luoghi sicuri dove possiamo confrontarci sulla situazione e la salute del nostro spazio pubblico e sulle possibilità che la cultura ci offre. Sono luoghi di incontro, di educazione, di diritti, di esperienze. Essere luoghi di esperienza in presenza oggi è fondamentale perché viviamo o al lavoro o sui social media. e sugli schermi. Uscire dagli schermi grazie all'esperienza dell'arte contemporanea è davvero essenziale.
So to get off screen with experience of contemporary art is really fundamental. We are under attack because we are really living in.
Siamo sotto attacco perché viviamo in un'ondata senza precedenti di avidità. Tutti vogliono ricavare profitto da ogni cosa, anche la classe politica. Inoltre viviamo un clima di difesa assoluta, cioè l'idea che dobbiamo proteggerci, che siamo perennemente sotto attacco. Tutto sembra sotto attacco, non solo i musei, ma anche l'istruzione pubblica, la sanità pubblica. Dobbiamo in qualche modo ricostituire l'energia del pubblico e la cultura ha un ruolo fondamentale. Anche i musei stringono alleanze con i campi dell'educazione e della salute. Ci stiamo occupando in modo molto diretto dei problemi legati all'ansia e alla salute mentale. E questo per molti rappresenta già un'offesa. Il fatto che non cerchiamo di fare soldi, che non siamo parte di questa nuova cultura imprenditoriale che vuole trarre profitto da ogni centimetro del sociale.
Of making a profit of every inch of the social.
Resta dunque centrale e complesso il ruolo dei musei oggi. Allo stesso tempo, però, bisogna preparare la strada per il futuro, come ci raccontano ancora Quarto, Martinez e Verde.
In futuro i musei ovviamente dovranno sicuramente imparare a guardare senza, diciamo, nessuna preclusione quelli che sono i nuovi linguaggi, anche quelli della tecnologia, perché mai come oggi abbiamo visto che i giovani utilizzano la tecnologia e gli strumenti tecnologici come primo metodo di informazione, ma anche per la vita quotidiana. Quindi soltanto se riusciamo a comunicare con questi nuovi linguaggi possiamo arrivare anche ai più giovani, che sono il nostro futuro. Quindi capirli, cercare di adottare quella, diciamo, le tecnologie che sono utili soprattutto per la diffusione della conoscenza, cercare sempre una mediazione tra visita fisica, che è fondamentale, e quella magari virtuale, con l'aggiunta di tutti i, diciamo, i possibili strumenti che facilitano il dialogo.
A mio parere, il ruolo del museo è proprio quello di abbracciare il sociale e includere coloro che credono in valori capaci di rendere di nuovo sana la società. Ecco, questo è il compito del museo, farsi portavoce dei valori giusti.
I musei sono sempre più visitati e allo stesso tempo registrano le tensioni proprio per la loro universale, diciamo, per la universale partecipazione del pubblico, sempre più universale, registrano le tensioni e le contraddizioni della società del nostro tempo. Sono sempre più visitati, quindi da un certo punto di vista l'overtourism sembra parlare di un'apertura al mondo, ma in realtà lo sono molto probabilmente perché sempre più ristrette sono le mete che si possono visitare, visti i conflitti che sono accesi in giro per il pianeta. Quindi apertura e chiusura sono i paradossi di questa globalizzazione ormai, diciamo, da un certo punto di vista fuori controllo, e il nostro compito a questo punto, visti gli alti numeri, vista la sempre maggiore strategicità del ruolo che ricopriamo, è quello di lavorare a una coinè culturale che sia basata sui valori dell'umanesimo, della pace e della comprensione del